Ma buonasera. 19 novembre, venerdì 18 e 18. Caspita, a sto giro, caro regista, abbiamo iniziato qualche minuto prima. Si vede che è il mio compagno di banco quello che fa ritardo, eh. Infatti oggi non c'è. Gli voglio mandare un salutone, un abbraccione, perché porra Stella ha mal di gola oggi Massi, quindi non può essere con noi. E niente, condurrò da sola. Cosa devo fare? Vabbè, io ho sempre qua il mio prof, però, quindi almeno un supporto morale stasera ce l'ho, forse. Anche perché immagino che stasera, dato che abbiamo un ospite stasera, quindi non mi puoi prendere in giro a sto giro. Ho fatto un battutone.
Non vedo il motivo per il quale non possa prenderti in giro. È chiaro che la maggior parte del tempo sarà dedicato al nostro prezioso ospite.
Appunto per questo tu non puoi prendermi in giro, perché dedicheremo tutto il tempo al nostro ospite.
I ritagli di tempo li utilizzerò per prenderti in giro.
E non ci saranno, va bene. Presentiamo il nostro ospite, c'è in studio con noi il... aiuto, c'ho il fiatone,
posso,
sono
stanco. Posso presentarlo
stanca.
Io essendo amico da oltre 10 anni?
Certo, ecco. Certo, almeno io mi riprendo un po' che c'ho il fiatone che ho corso.
Oliver Camponovo, imprenditore, analista finanziario e precursore, in quanto si è avvicinato al mondo Bitcoin e blockchain, criptovalute in generale, nel 2013. Quindi è qualcuno che la sa davvero lunga.
Tanti e tanti anni or sono.
Che ha visto lungo quando noi tutti non sapevamo neanche che esistesse Bitcoin.
Caspita.
Quindi onore a lui che ha visto primi in Europa un nuovo paradigma che adesso, insomma, sta diventando quasi fattor comune, almeno per sentito dire.
Sì.
Però Oliver è qui per portare la sua conoscenza e per parlare nello specifico di Phantom, fra un attimo vedremo di cosa si tratta, e di un evento che c'è stato e che ci racconterà in maniera soddisfacente.
Beh, ma vogliamo fargli dire almeno ciao, cioè nel senso, hai parlato solo tu, non lo so. Salutiamo il nostro ospite, buonasera Oliver, grazie di essere qui con noi questa sera.
Buonasera a tutti, questa è mia.
Scusami, è il minimo, voglio dire. Quindi noi dicevamo, imprenditore e analista finanziario, ma raccontaci, mi hai chiesto di darti del tu, quindi ti do del tu, raccontaci bene... Che cosa fai? Quindi raccontaci un po' di te prima di entrare nel merito di Phantom.
Ma in realtà che cosa faccio oggi o cosa facevo prima? In realtà io nasco...
Chi è Oliver Camponovo?
Io sono un imprenditore ticinese, diciamo svizzero, attivo in vari settori. Inizialmente nasco come consulente finanziario presso una banca, poi staccatomi da questa banca perché ero abbastanza annoiato, diciamo, dal sistema politico all'interno della banca, similare a quello dello Stato, mi sono messo indipendente e dal 2002 gestisco un'azienda che oggi ha sede tra il Canton Ticino e Zugo, che è la Crypto Valley della Svizzera, quindi in teoria la capitale delle criptovalute svizzere.
Caspita, mi si apre un mondo.
Abbiamo detto che abbiamo un personaggio importante.
Caspita. Bene, cosa vuole fare, prof? Vogliamo mettere una canzoncina oppure andiamo diretti su che cos'è Phantom, dato che vedo che fremi con gli appunti?
Allora, parlando di Phantom, ci starebbe bene Phantom of the Opera degli Iron, però direi di non perdere troppo tempo con la musica, già che abbiamo il privilegio di avere Oliver con noi, e quindi andrei direttamente a rete per non bruciarci troppo in...
Gol!
Per non fare burning. Esatto.
E
quindi... Perché noi siamo anche sostenitori della sostenibilità, e quindi non siamo energivori, quindi noi non facciamo burning e siamo efficienti.
Ok, certo. Allora, parliamo un attimo di Phantom, visto che Oliver, tra le tante cose interessanti che ci racconterà anche di una sua recentissima esperienza. Phantom nasce come chain Ethereum compatibile, qualcuno la ritiene nel mondo Ethereum killer, qualcun altro tra gli Ethereum friends, poi capiremo, ci dirà Oliver quale visione ha della cosa, e spieghiamo un attimo anche che cosa significa essere Ethereum killer o Ethereum friend. Ethereum Killer nasce come Phantom nasce come una chain ad altissime prestazioni e a costi sostanzialmente nulli, perché parliamo di costi inferiori al millesimo di dollaro sostanzialmente. Ha una sua particolarità che la rende unica, a mio avviso, poi capiremo se Oliver è d'accordo con me o no, che gli incentivi di questa blockchain e della sua DApp nativa, diciamo, non è quello di foraggiare gli investitori, ma è quello di dare incentivi agli sviluppatori. Il mondo della finanza decentralizzata è un mondo, diciamo, da piragna, nel senso che i pochi che lo sanno usare vanno in una determinata DApp, cercano di sfruttare gli APY, gli APR più remunerativi,
alto.
Dopodiché si spostano quando trovano qualcosa di meglio. Con questo sistema Phantom incentiva gli sviluppatori a far sì che gli investitori vengano attratti e rimangano nell'ecosistema Phantom.
Sì, ma tu parlavi di DApp, poi non mi ricordo più, voglio dire, abbiamo degli ascoltatori, spieghiamo DApp che cosa vuol dire, perché non è che ne abbiamo proprio parlato così tutti i giorni.
Allora, abbiamo fatto qualche puntata di scuola elementare, oggi diventiamo almeno delle scuole medie, dai.
Però ricordiamo cosa vuol dire, perché magari c'è il signor Angelo che ci sta ascoltando da Roma e non sa che cosa vuol dire.
La finanza decentralizzata è uno strumento di proprietà di nessuno, bensì c'è un pool di creatori che redige uno smart contract, quindi un software sostanzialmente, che viene pubblicato su una blockchain. Da quel momento è immutabile, quindi non vi è alcun intermediario. Parlavamo di Phantom, quindi l'algoritmo di consenso è un algoritmo che si basa sulla proof of stake, però con una particolarità. Il Byzantine Toller Failure, ovvero un, diciamo che gli staker, facciamola facile, gli staker di Phantom debbono essere ai 2/3 per validare un blocco, quando di solito basta la maggioranza. Quindi è più sicura di altri, perché per andare a corrompere i 2/3 già è difficile andare sul 50% più uno, figuriamoci 2/3. Di contro, l'accusa che viene mossa a Phantom, e che personalmente mi trova d'accordo, è che è centralizzata, nel senso che ci sono 60 validatori, di cui, e quindi sono pochi, di cui 10 appartengono alla Phantom Foundation, quindi i creatori di Phantom. E per essere un nodo validatore di Phantom devi picchiare sul tavolo quasi 2 milioni di euro al cambio di oggi.
Caspita.
Quindi è remunerato al 13, però intanto li devi avere, altrimenti se non li hai puoi fare da delegatore, ovvero io delego un validatore dando il mio pezzettino microscopico di disponibilità che ho, e lui fa da validatore anche portando la mia delega.
Della serie che garantisce lui con quello che costa, utilizzando
lui
parte
dei...
Lui
è un nodo validatore che può fare una raccolta di fondi tra gli investitori, che
okay.
Si chiamano delegatori.
Ok.
Quindi, in sintesi, per poi passare la parola a Oliver, è una chain nel mondo Ethereum compatibile. Capiremo, grazie a Oliver, se killer o friend, cioè killer nel senso nasce una blockchain che vuol fare le stesse cose di Ethereum, però più veloce e a costi infinitamente inferiori, quindi a parità di cose da fare io scelgo ciò che è più performante,
certo.
E costa meno, oppure può essere non un killer ma un friend, nel senso che è un qualcosa che funziona molto bene, che si abbina a quel mondo lì, quindi capiremo se gli fa le scarpe oppure
no,
oppure se lo supporta. Vantaggi, ripeto, grande velocità, bassissimo costo. Svantaggio, sicuramente rispetto a Ethereum, altamente centralizzata. Oliver, che è un esperto di Phantom, perché sostanzialmente si è avvicinato alla sua nascita, potrebbe essere il padrino di Phantom, cosa ne pensa?
Allora, tanto per iniziare, vedo che il linguaggio è abbastanza tecnico, il che non so se è adeguato a tutti gli ascoltatori, quindi cercherò magari di parlare un pochettino meno complesso, forse meno tecnico.
Grazie, Michelle ringrazia.
Ti chiamano il professore. Detto questo, Phantom a me piace perché è veloce ed efficiente come blockchain. Bisogna capire come l'ascoltatore può avere due interessi. Il primo potrebbe essere quello di volere investire, il secondo potrebbe essere quello di volere utilizzare Phantom. Quindi secondo me il primo tema è quello se Phantom oggi è una blockchain interessante sulla quale andare a investire nel lungo termine. Potrebbe essere, perché sicuramente Ethereum, se non trova una soluzione alla sua scalabilità e quindi a questi costi oggi importanti di transazione, inizialmente Vitalik, quando aveva inventato Ethereum, sosteneva che una transazione che costava più di 5 centesimi è una transazione cara. Oggi, come diceva Stefano, le transazioni possono costare anche $100 per muovere $20, senza entrare nelle transazioni più complesse di uno smart contract, cosa che invece su Phantom, che se poi qualcuno vuole sapere che cos'è, una EVM, che come Stefano diceva è una Ethereum Virtual Machine, di fatto una chain compatibile su Ethereum, utilizzando diciamo lo stesso linguaggio, è sicuramente più attrattiva. Da un punto di vista di utilizzabilità, bisogna guardare quanto è grande l'ecosistema di Phantom rispetto all'ecosistema di Ethereum. Che vuol dire? Ci sono tanti soldi su Phantom che vengono investiti in nuove applicazioni, che spesso sono delle copie brutte, magari ogni tanto, delle dApp, che sono queste applicazioni native che si trovano su internet di Ethereum. Il tema è sì, le applicazioni ci sono, ogni tanto funzionano meno bene che quelle su Ethereum, principalmente perché la liquidità su Phantom è inferiore. Cosa succederà nel lungo termine? Se Phantom saprà essere una delle blockchain che sostituiranno Ethereum, oppure Ethereum riuscirà a trovare un modo, attraverso questo passaggio da Proof of Stake a Proof of Work, scusate l'esatto opposto, ma indipendentemente essere meno cara nel lungo termine, questa è un'altra domanda. Io reputo che, per quanto mi riguarda, Phantom, AVAX, Polygon, quindi Matic e tutte queste EVM siano sicuramente uno stimolo oggi per Ethereum per cambiare. Se Ethereum non cambia, sicuramente Ethereum verrà sostituito, perché non vi è incentivo per i piccoli investitori a utilizzare Ethereum né come strumento di pagamento né come strumento sul quale andare a costruire NFT o la stessa DeFi, perché a quel punto costa di meno fare una transazione in banca. Detto questo, io credo che Phantom, AVAX e le altre Layer 1 che sono interessanti e che sono nate possano sicuramente andare a sostituire quello che è il sistema bancario, possano sostituire quello che è in un futuro anche il sistema di pagamento e trasferimento di merci, perché si parla anche di Tradify, non soltanto di DeFi, Decentralized Finance, la stiamo costruendo adesso, con questi diciamo primi protocolli. In un futuro si dovrà parlare anche di spostamento di merci, quindi Tradify, che è ancora più grande in termini dimensionali rispetto certo. alla DeFi. E se abbiamo un sistema che sia solido in termini di efficienza e sicurezza, come può essere Ethereum, ma però troppo costoso, non lo userà nessuno. Se dall'altra parte abbiamo un sistema che è veloce, però è centralizzato, cosa vuol dire essere centralizzati? Vuol dire che qualcuno potrebbe manipolare la blockchain a suo vantaggio, o a quel punto anche lì nessuno lo usa, quindi non è neppure nell'interesse della fondazione Phantom, credo, nel lungo termine mantenere l'attuale struttura di decentralizzazione, per due motivi. Il primo, quello della decentralizzazione stessa, e quindi di poter portare nuovi attori ad investire su Phantom, e in secondo luogo anche perché più un protocollo è decentrato, più un protocollo è diciamo inattaccabile da parti terze, che abbiamo visto la forza di Ethereum e di Bitcoin quando la Cina ha smesso di minare Bitcoin e gli Ethereum, le ambedue le chain sono state forti e sono state capaci di sopravvivere e di essere comunque efficienti indipendentemente dalla Cina, che al suo tempo era il più forte minatore. E la stessa cosa vale per Phantom. Se in un futuro si spengono queste 10 unit che stanno verificando per conto della fondazione, non sarebbe male se ve ne fossero 1000 altre fuori che fanno lo stesso lavoro. Inoltre, mi permetto di dire, io non darei mai i miei token a qualcuno, i miei Phantom in delega, perché sulla stessa DApp oggi disponibili sul mercato ci sono dei rendimenti, Stefano li chiamava APY, APR, ma dei rendimenti decisamente superiori.
Paroloni, tu sempre i paroloni. Quindi vedi, il nostro ospite mi sta chiarendo tutto quello che tu mi confondi.
Ho fatto asilo fino a oggi, una volta che voglio fare il fenomeno mi bastoni.
Vedi? La ruota gira, caro prof. La ruota gira. Prima insultavi me.
Un proseguimento questo detto, freccia gira e va...
Fermati, infatti, fermati.
No, stemperiamo un attimo il livello della chiacchierata. Diamo modo a Oliver di andare avanti, naturalmente, certo, raccogliendo il suo suggerimento. Cioè lui dice, ok, se fare il delegatore, quindi dare i miei Phantom a qualcuno per avere un 4% se liberi, cioè riportabili a casa in qualunque momento, o il 13% se bloccati un anno, io vado nella DeFi e ci metto poco a fare anche il doppio di questi numeri, quindi me li faccio da solo e non devo dire grazie a nessuno, giusto Oliver?
Esatto. Io un altro tema che vorrei comunque sollevare, visto che stiamo parlando di Phantom, è un po' più ampio, perché secondo me il vero tema è quello di essere chain agnostici. Concetto di base è sì, Phantom è bellissimo, a me ha regalato tante soddisfazioni economiche, ma detto questo, se domani arriva una nuova chain più efficiente, ben volentieri mi sposto, non solo se è più efficiente in termini di decentralizzazione e riduzione di costi, ma se utilizzando applicazioni simili io posso comunque ottenere dei rendimenti superiori. Basta fare due esempi molto semplici per quello che intendo. Se oggi tu hai un conto bancario e sì, tu hai 20-30 mila euro su questo conto, quanto è il rendimento che la banca ti paga? Niente, anzi in alcuni casi...
Forse glieli devo dare io.
Esatto, ti fa pagare dei tassi interessi negativi. Nel mondo cripto, se tu sei in grado di usare gli strumenti adeguati, che sono queste DApp di cui parlava Stefano, sull'euro oggi, senza particolarmente essere un genio, puoi portare a casa tranquillamente dal 35 al 40% all'anno, senza essere un genio, con degli strumenti consolidati, solidi e decisamente ben capitalizzati, qui con molta liquidità. In questo senso varrebbe la pena parlare di quali sono le DApp che sono interessanti anche su Phantom. A me piace particolarmente Curve, che è un protocollo, è uno dei tre protocolli di DeFi più importanti al mondo. Per farvi capire, su Curve ci saranno circa 20 miliardi di dollari di staking, che in realtà poi, vabbè, è un po' più complesso, però chiamiamolo, diciamo, depositati su questo protocollo. E questo protocollo è chain agnostico. Tu puoi avere lo stesso investimento su stablecoin, quindi diciamo dollari o euro, sulle più differenti blockchain, quindi da Phantom ad AVAX. Il tema è come ti sposti, quindi appena il rendimento su AVAX aumenta, assumiamo va al 33%, e su Phantom ce l'hai solo al 28%, i capitali da Phantom si spostano su AVAX e viceversa. Quindi in realtà sta nascendo una corrente di arbitraggio tra i rendimenti sulle diverse blockchain, che porta tantissima efficienza a queste layer 1 e layer 2 che sono oggi in competizione tra di loro. E una di queste competizioni, come diceva Stefano, è come facilito l'ecosistema a svilupparsi, e qui arrivano degli incentivi. Adesso vado a memoria, a me sembra che la fondazione Phantom abbia dato o detto di dare fino a 1 miliardo di dollari di incentivi sullo sviluppo di applicazioni su Phantom, e che ad oggi ne abbiano date circa 300 milioni, che sono tanti soldi, per principalmente dei ragazzi che programmano davanti al proprio computer di casa. Quindi qui abbiamo spesso una community di programmatori che può variare dai 15 fino ai 70 anni, però principalmente sono dai 15 ai 30, e che programmano in un linguaggio relativamente semplice che si chiama Solidity, e che lavorano con l'obiettivo, io direi con la visione, di un mondo più efficiente, più trasparente, perché la blockchain è trasparente e che comunque permette l'accesso a tutti. Qui ad esempio parliamo del famoso concetto di bank, di unbanked, perché se tu vai in Africa o in tanti paesi dell'America Latina, la blockchain, inclusa Phantom, sta sostituendo le valute locali quale strumento sia di pagamento ma anche di investimento.
Caspita.
Ah beh, El Salvador sappiamo che è stato il primo a rendere
Bitcoin come corso legale della moneta.
Bravissimo.
Grazie.
Ce ne sono altre in Sud America e in Africa, ma la principe, non so se lo farà, ma se lo fa, c'è da rabbrividire, è il Brasile. Cioè, se il Brasile dovesse tenere Bitcoin quale valuta legale, questo mondo che già ha delle performance incredibili, non oso pensare cosa diventi. Perché è quello sostanzialmente, cioè
perché lì... proprio il Brasile? Cioè nel senso,
beh, viste le dimensioni,
ma per le dimensioni da... ok, no, sì, pensavo ci fosse un altro motivo che non era così scontato.
No,
nel
no,
senso...
no, è assolutamente scontato. Cioè lì noi dobbiamo immaginare che c'è una svalutazione che galoppa, quindi la persona che percepisce un salario percepisce una quantità di denaro bassa che il mese dopo vale ancora meno, ed è l'humus della blockchain e delle criptovalute. Noi potremmo dire, beh vabbè, ma che ci importa, perché Bitcoin? Allora a sto punto io prendo il mio salario, me lo converto in dollari e ottengo lo stesso risultato. In Europa sì, ma laggiù non è così ovvio per una persona di bassissimo livello poter accedere in banca e accedere ai dollari. Per esempio a Cuba è assolutamente illegale, ci sono due tipi di pesos ed è illegale che la popolazione autoctona ne possegga uno, che è quello cambiato uno a uno al dollaro. Quindi per soddisfare la svalutazione non è così ovvio arrivare al dollaro, quindi grazie a questo sistema riescono a porre freno a una svalutazione che creerebbe dei problemi assurdi.
Certo.
Giusto?
Beh, qui tu stai toccando il tema dello store of value, quindi in realtà di non perdere il valore d'acquisto di quello che si ha. In realtà, secondo me, il fatto di avere preso in El Salvador il Bitcoin, nel caso specifico, come valuta legale, è ancora di più. E ancora di più perché permette a chiunque di andare in un negozio e volere potere pagare in Bitcoin. Qui da noi è, se il negoziante accetta, tu puoi pagare in Bitcoin. In El Salvador è un tuo diritto poter pagare in Bitcoin. Questo in realtà ha dato un'ulteriore accelerata a tutto quell'idea originale di Satoshi, che era il peer-to-peer cash transactions, quindi il paper originale, che voleva far sì che questo fosse l'internet, the money of internet. Quindi in realtà io trovo molto interessante quello che sta succedendo in El Salvador. Credo che indipendentemente se il Brasile dovesse arrivare oppure no, ci sono tante altre nazioni che stanno facendo questi ragionamenti, incluso l'Ucraina e
la Nigeria.
Sì, e sono tutte nazioni dove in realtà c'è un altro tema importante, che è quello delle cash remittances, ovvero loro hanno tantissima popolazione locale che emigra, e nel momento in cui emigrano devono fare capo a dei sistemi di pagamento che sono inefficienti e che rubano, diciamo, a quello che deve ricevere una fetta fino al 10-15% di costi di transazione. Con il Bitcoin questa va a zero. Tanto per fare un esempio, in El Salvador all'anno oggi, grazie a Bitcoin, la popolazione locale riceve quasi 400 milioni di dollari in più all'anno, che reinvestiti nell'economia locale con una velocità del denaro, assumiamo di 2, sono 800 milioni,
certo.
Che per 10 anni sono 8 miliardi. Su un paese così piccolo, con così tanta povertà, si capisce perché l'economia di El Salvador in questi anni sta crescendo oltre il 10%.
Eh sì.
Oltre al fatto che ciò che il governo detiene in cassa si rivaluta, come il trend di Bitcoin ormai ci ha abituato da 10 anni a questa parte.
Sì, vuol dire anche la crescita appunto della comunità, quindi probabilmente lì potranno permettersi cose che prima non potevano permettersi.
Bravissima, io ho letto, spero che sia vero, ma non ho motivo di non crederci, che nei primi 2 mesi di utilizzo di Bitcoin, dalla rivalutazione dei Bitcoin finiti nella cassa dello Stato, hanno già costruito un ospedale.
Vedi? Molto probabilmente se non avessero preso questa scelta, quell'ospedale non sarebbe potuto essere lì in questo momento. Quindi è una cosa, un valore aggiunto per il territorio.
Corretto.
E... Scusi professore, secondo me è di più, di nuovo, scusi se mi permetto. Però secondo me è molto di più. A livello macroeconomico, il fatto di poter obbligare in realtà un'economia a un salto tecnologico così importante... E nella visione originale del presidente del Salvador, che vi invito a seguire su Twitter, lui dice di più, dice che questo è il modo per poter ridurre il famoso digital divide, che è ciò che divide le economie povere dalle economie, diciamo, ricche, sviluppate in termini tecnologici. Tanto è che non solo hanno adottato Bitcoin come valuta legale, ma hanno anche permesso e distribuito a tutta la popolazione una serie di mezzi informatici che permette loro di avere accesso al Bitcoin. Se oggi si va in El Salvador a pagare in un qualsiasi bar, inclusa una qualsiasi macelleria, sarete stupiti che a livello tecnologico è 10 volte quello che abbiamo qua in Europa. E questo è un fenomeno di accelerazione tecnologica in un mondo in cui ci stiamo spostando verso metaverso, intelligenza artificiale, robotica, che fa sì probabilmente che alcune teste intelligenti da altre parti del mondo si spostano in El Salvador, tanto per fare un esempio, per minare Bitcoin utilizzando l'energia dei vulcani, ma rispettivamente anche si sente in questo momento di una forte migrazione verso El Salvador per andare a sviluppare robotica e intelligenza artificiale, cosa che soltanto 3 mesi fa non si sarebbe mai detto. Perché El Salvador non era noto per la tecnologia, ma era noto per la criminalità. E quindi se la popolazione media diventa più ricca, si abbassa il tasso di criminalità, si creano nuove opportunità di lavoro, e tutto questo fa sì che il booster per l'economia è molto di più della sola adozione di Bitcoin.
Certo.
Verissimo, verissimo. A proposito di veramente la tecnologia, ho visto una foto su internet di una signora, anche anzianotta, che sposava il suo cellulare con il cellulare della persona che stava dietro la cassa e facevano vedere una transazione che aveva dell'immediato. Effettivamente sì, anche la tecnologia... un'accelerazione incredibile. Però io per un attimo, anzi non per un attimo, da qui in poi lascerei El Salvador, prenderei l'aereo e andrei a Dubai, perché troverei Oliver che...
In realtà io mi trovavo...
Beh, adesso non lo troverai più.
Mi trovavo ad Abu Dhabi più che a Dubai.
Abu Dhabi, chiedo scusa.
La conferenza Phantom era ad Abu Dhabi ed è stata organizzata una conferenza, vorrei dire adesso nel mondo, cioè la prima conferenza Phantom in assoluto, che è il motivo per cui io sono andato, perché per iniziare volevo vedere de viso le persone con cui io normalmente chatto su Twitter, e devo dire sono rimasto per certi versi molto contento, per altri in realtà abbastanza annoiato. Quindi molto contento perché ho visto che i venture capital che normalmente finanziano questo tipo di progetti erano estremamente in linea con il mio pensiero di libertà e non tanto solo verso un pensiero di massimizzazione del capitale. Questo è il primo tema importante. Il secondo tema, quindi sto parlando del Quantum Group nella persona di Harry Ye, che è, diciamo, uno dei più grandi investitori nel settore fintech, ma sicuramente Phantom. Dall'altra parte sono rimasto meno contento rispetto a altre conferenze che sono andato a seguire, forse un pochettino più tecniche. Penso alla Ethereum Conference, ad esempio, di Parigi di giugno di quest'anno, perché i programmatori presenti alla conferenza Phantom erano decisamente molto di meno di quelli che mi aspettavo, anche uno dei motivi per cui hanno deciso di istituire questo budget da $1 miliardi è proprio di andare a portare via programmatori da altre blockchain. È stato interessante conoscere, diciamo, gli elementi che vanno a costituire questo ecosistema di Phantom, a partire da Spooky Swap, che è, diciamo, una specie di borsa, se vogliamo chiamarla così, dove una persona può cambiare token di Phantom verso altri token di Phantom. È stato interessante parlare con quelli di AnySwap, che poi sono, diciamo, dei ponti che ti permettono di muovere dei token da una blockchain di Phantom verso un'altra blockchain. Ho visto alcuni progetti piccolini, più piccolini, che erano appena nati e rispettivamente stavano nascendo, e questo secondo me è un po' il vero valore aggiunto di andare a fare queste conferenze. È un pochettino, per me che ho 46 anni, un modo per ringiovanire stando insieme a un gruppo di persone che mediamente ha 20 anni meno di me, e che quindi è in grado di passarmi dei nuovi concetti, delle nuove visioni che poi io posso applicare nella mia vita, nel mio quotidiano.
Sì, è assolutamente vero. Anche nella mia esperienza, per esempio per il master che ho fatto, l'80% della popolazione andava tra i 22 e i 28 anni. Poi c'era qualcuno targato Cartagine come me e come altre 3-4 persone.
Non quindi... ti sei sentito un pesce fuor d'acqua, quindi?
No, ci sguazzo, sono super giovane.
E io che pensavo?
Pensavi male. Però è vero, cioè noi abbiamo a che fare con un mondo giovanissimo, adesso sta nascendo, o forse è anche già nato, ha toccato Oliver il tema prima, il mondo dei metaversi, che è sostanzialmente la trasposizione in digitale di un ambiente, e principe di questo sono anche i giochi, si chiamano play to earn, cioè i giochi costruiti su blockchain, che ti permettono di guadagnare e spendere criptovalute. E adesso ci sono dei ragazzini di 16-17 anni che giocano con questi strumenti e stanno realizzando. Quindi davvero, noi adesso forse ci siamo focalizzati sulla criptovaluta in tutte le sue eccezioni e utilizzabilità, però, come giustamente ha anche detto, il settore trasporti, ma possiamo passare i prossimi 5 minuti a elencare settori, cioè il paradigma blockchain sarà davvero travolgente. Quindi io immagino che sarà 10-15 volte quello che è stato internet negli anni 80. Noi abbiamo conosciuto un internet, un read internet, poi un write internet, cioè read internet era ai tempi, tu sei maestra perché fai siti da una vita, cioè il sito vetrina, io lo guardavo, finiva lì. Poi il write, iniziano i social, quindi io scrivo, e adesso c'è quello che diceva anche Oliver, l'internet of value, dove c'è tutto uno scambio. Al di là di ciò è un paradigma, perché parlare di tecnologia sarebbe riduttivo, in quanto tocca davvero tutte le tematiche. E sarà devastante. Più di una volta abbiamo detto, probabilmente più della metà dei lavori spariranno, perché tutto ciò che simboleggia centralizzazione e intermediazione o si reinventa in qualche modo, come è stato intelligente il signor SIAE, oppure muore schiacciato senza pietà.
Beh, insomma, anche ai tempi in cui si è passati dal cavallo alla macchina si diceva che ci sarebbe stata tanta disoccupazione, quando invece poi dopo sono arrivati i meccanici, i produttori di cuscinetti, ce n'è stati di tutti i colori. Io credo che in realtà blockchain possa essere un internet 2.0, dove ci saranno tante cose. Oggi siamo proprio solo all'inizio, e secondo me la cosa importante è quella di educarsi, come gli utenti che ci stanno ascoltando in realtà stanno facendo, ma secondo me non è sufficiente, perché comunque grazie a internet oggi a disposizione con facilità tutti gli strumenti per studiare qualsiasi cosa, inclusa Phantom. Però secondo me il vero tema è proprio quello di continuare, cioè, perché se uno pensa che oggi studio e sono arrivato a un elemento in cui sono in grado di capire la blockchain tra un mese, è già cambiata radicalmente. Basta pensare che soltanto fino a 2 anni fa non esistevano dei mercati decentralizzati dove scambiare i token, ma vi erano soltanto dei mercati centralizzati. Con la nascita di Uniswap su Ethereum e i vari fork che poi ci sono stati su altre blockchain, ma la stessa SushiSwap su Ethereum, ha permesso, diciamo, di migliorare e rendere più efficiente tantissime operazioni che prima non si potevano fare in modo decentralizzato. E cosa vuol dire essere decentralizzati? Vuol dire essere liberi, perché chiunque può partecipare a questa decentralizzazione se lo vuole fare. Serve solo una cosa: un computer, un cellulare e la voglia di farlo.
È un minimo di conoscenza per non fare autogol.
Proprio quello dicevo prima, la conoscenza è il minimo, uno se la deve acquisire, io direi anche per conto suo un pochettino, perché non è che io, a differenza di te, non ho fatto un master in tecnologia o in blockchain, ma quello che io so me lo sono imparato step by step guardando i video su YouTube.
Beh, diciamo che sentendo questa tua ultima frase mi sono sentita un attimo tirata in causa per...
Sì, più che una frase è uno sguardo, però lo devi spiegare perché non era visibile, allora lo spiegherai a Oliver e ai nostri amici radioascoltatori.
Va bene.
Perché ti ho guardata in quel modo mentre lui parlava?
Va bene, ok. Anche per stasera
fai
la mia
outing,
dose,
ecco.
Esatto, la mia dose di ti insulti me la prenderò, e me la prenderò anche dal nostro ospite,
certo.
Probabilmente.
Non ti ha ancora insultata, diamogli modo di farlo.
Esatto,
però,
esatto.
Penso che lo farò. Eh?
Vabbè, ma magari. Cioè...
Io penso di sì.
No, ecco, io ho sentito 2 paroline magiche che mi hanno fatto proprio tipo far uscire gli occhiali a cuoricino, e sono state SushiSwap e Uniswap, ma non tanto per tutto il discorso che hai fatto, che comunque mi ha chiarito un po', mi ha chiarito molto di più le idee, ma quanto per il, come dire, il token. Quindi Uniswap è la moneta dell'unicorno e SushiSwap per me è la moneta della... Cioè, no, per quanto mi riguarda non esiste nessun altro tipo di discorso se non quei token. Quindi il mio amico mi prende in giro per quello.
Siamo più chiari, dilla fino in fondo. Detta così, tu hai mascherato, hai cercato di mascherare il fatto che hai acquistato un token perché ti piaceva il logo. Caspita!
Beh, ma anche come l'altro.
Beh, io le do pienamente ragione più che insultarla.
Mannaggia.
Anche perché io credo che uno dei grandi prossimi capitoli della... Non userei della DeFi, ma della blockchain, in realtà sono questi meme coin, che, di cui non abbiamo parlato. Però basta pensare a dei token che sono nati in realtà con delle faccine carine, e che i ragazzini, che sono i veri utenti della blockchain, la gamification di cui parlavate prima, hanno fatto proprio, e che preferiscono usare rispetto ad altre valute. Basta pensare a Shiba Inu, Flocky, Doge, che è, diciamo...
Badger.
Inizia a prudermi Badger. Tutto.
Sì, qua. Badger in realtà, sì. Vabbè, ha anche una sua utilità come token, quando invece è una dApp. In realtà, quando invece Flocky, Shiba Inu e Doge, in realtà non fanno nulla. Badger
lo dichiarano pure.
Un po' di più.
No, non dirmi che Shiba non fa nulla, perché io lo
acquista. Shiba fa
cagare. No. Non si dicono le parolacce.
Ma non è vero, in realtà Shiba...
Ecco, apriamo la discussione per questi 10 minuti.
Apriamola.
Che a me non è che piaccia tantissimo in realtà come logica, però in realtà non vuol dire che io capisca tutto. Shiba ha dimostrato che io in realtà capisco poco, perché il fatto che Shiba è cresciuto così tanto, nonostante non abbia nessun fondamentale dietro, è un pochettino come... vorrei fare un passo indietro, però basta pensare a quello che era successo nel 1992 in Iraq per capire quanto vale Shiba. Nel 92, quando è scoppiata, diciamo, la guerra in Iraq, Saddam utilizzava ancora una valuta che si chiamava Iraqi Swiss. Iraqi Swiss perché era stato stampato utilizzando delle banconote che avevano la matrice svizzera. Poi dopo era stampato in Inghilterra. Quando c'è stato il boicotto degli iracheni del sud, quindi di Saddam, l'Inghilterra, che stampava per l'Iraq queste valute non le ha più stampate e Saddam ha detto convertiamo gli Iraqi Swiss con dei nuovi Iraqi, quindi basati sul valore dell'Iraq, quindi we believe in Iraq e nelle riserve strategiche dell'Iraq. Quando lui ha fatto questo, il nuovo Iraqi si è svalutato del 600% rispetto alle Iraqi Swiss, che veniva usato a nord in un posto che era senza governo, senza nulla e quindi basato solo sul trust of the people, quindi in realtà erano le persone che avevano fiducia di più nell'Iraqi Swiss che non aveva nessuna riserva che nell'Iraqi dove teoreticamente qualche riserva c'era. E lo stesso vale per Flocky, per tutti questi meme coin che sono basati dalla fiducia di queste tribù di ragazzi che tra di loro hanno deciso di prendere questa come valuta di riferimento nella loro vita.
Vedi?
Ma a me ha fatto sorridere perché io quel giorno sono entrato in azienda e ho detto nel 93. Non ho ma che nel 93, un mese fa sono entrato e ho ufficializzato che io di criptovalute non capisco una mazza, perché
devi
non è
a
possibile che Shiba abbia quelle performance. E parliamo un attimo di Shiba, perché magari qualcuno non lo conosce. Allora, Shiba si prefigge di essere l'alternativa a Doge, il quale Doge è un token che si prefigge di non servire a nulla e di essere nato per scherzo. Cioè, il livello è questo qua. Cioè, io vado a combattere te che non servi a niente. Eppure ha fatto delle performance che hanno dell'incredibile. E il che mi fa
cavolare?
No, non tanto, mi fa proprio incazzare.
Non si dice, siamo errati.
Però ha ragione lui, cioè a me manca un venerdì perché probabilmente dovevo riuscire a intuire che la community che ci sta dietro era talmente potente che sarebbe riuscita a spingere anche un token che non ha nessuna utilità.
Beh, ma io ti consigliai tempo addietro di cambiare mestiere. Quindi vedi, io sono contenta, il mio punto l'ho portato a casa perché il nostro ospite non mi ha insultato, anzi mi ha detto anche che ho ragione.
Vabbè, venerdì prossimo ti insulto il doppio io, non è un problema.
No, ma venerdì prossimo abbiamo... c'è qualcun altro? Cioè, mi è aggiunto un rumors.
Una breve parentesi e poi torniamo con Oliver. Venerdì prossimo avremo Luca Galeani che ci porterà la sua esperienza dalla Blockchain Week di Roma, dove ci sono una trentina di relatori di assoluto livello. Ma troverò i miei 5 minuti per darti giù, questo
ma,
ci mancherebbe.
Ma stasera Oliver ti ha tenuto a bada, quindi io posso tranquillamente essere tutta contenta perché io sono contenta, io sono soddisfatta oggi, sono...
Ma non è solo Stefano che ha sbagliato, perché anche io non ho comprato Shiba Inu non capendolo.
Vabbè, ma già il fatto però... che mi hai dato ragione, io ho portato a casa il punto. Cioè, la sfida tra me e Stefano è andata vinta.
Ma io vorrei lanciare un ultimo tema di discussione prima della,
certo,
fine della puntata, che è un altro modello di utilizzo della DeFi che è nata con OM, ad esempio, che è Olympus DAO, che è un token interessante e rispettivamente che ha replicato il modello di Olympus DAO su AVAX, cioè Wonderland, e rispettivamente è nato lo stesso modello oggi su Phantom, che si chiama Phantom. Quindi okay, è interessante andare a guardare anche questo modello di business, dove ci sono dei token che vengono emessi da una DAO che la rendo semplice, di fatto ci sono delle persone che sottoscrivono delle obbligazioni che a scadenza pagano e rimborsano il sottoscrittore utilizzando la valuta nativa, in questo caso una di queste tre, quindi Phantom rispettivamente, Wonderland che si chiama Time, oppure rispettivamente Olympus DAO che si chiama OM. E la cosa interessante sono i rendimenti, i famosi APY di cui te parlavi prima, che se qualcuno è bravo, furbo, attento, conosce, studia, sono incredibili. Stiamo parlando dell'80.000% all'anno. 80.000. E non sono fantascienza, sono dati pubblici, basta andare a guardare. Secondo me è quella più di più interesse, adesso per come la vedo io, dopo ognuno può avere le sue idee, ma a me quella che piace di più delle tre è Wonderland, perché Wonderland è riuscita a forcare Olympus migliorandola, quindi dare un senso logico anche all'utilizzo di questa cassa, e sono riusciti a creare un vero private equity fund, perché è una DAO, quindi un'organizzazione autonoma decentralizzata, che ha in pancia qualcosa come 600 milioni di dollari da investire in progetti nata 3 mesi fa dal nulla, con un token che valeva $30 all'uscita e oggi ne vale 8.400. Token che ogni giorno, se tenuto investito, rende attorno all'1%. Incredibile. Solo in un modello di un'economia nuova creata su delle premesse completamente diverse e sulla fiducia, come dicevamo prima, relativamente a Shiba Inu, è stato possibile creare questo. Quindi io reputo che questo Shiba Inu non valga tantissimo, ma invece Time, Om e Phantom possono invece essere dei meme token che hanno un senso, perché non solo replicano le faccine di un animale carino o di un modello carino, ma permettono anche di avere un modello economico che sta dietro, che ha un senso, nonostante questi interessi incredibili, che poi in realtà interessi non sono, ma sono la crescita della massa monetaria.
Certo. Beh, quindi ho degli altri token da acquistare.
Sì, sicuramente. Potrebbe essere anche troppo tardi per questi tre, ma non ne nasceranno dei nuovi con lo stesso modello similare.
Beh, ma questo potrebbe essere tipo uno spunto per riavere Oliver con noi in un'altra puntata prossimamente, magari in base alle sue disponibilità, così ci può tenere aggiornati sui nuovi meme token che escono, così la Michelle li può comprare.
Io sarei felicissimo di avere l'amico Oliver ancora in radio, magari senza parlare di meme token.
Ma secondo me uscirà un meme token carino sicuramente su Solana, di cui non abbiamo parlato, perché Solana è una blockchain un po' particolare che non ha nulla a che vedere con gli EVM, perché è autonoma, è diversa ed è molto veloce, costa poco. Sì. Sono stato fortunato, magari anche bravo, io l'ho comprata a gennaio di quest'anno.
Io metà anno.
E poi ho sbagliato vendendola un po' troppo presto, però indipendentemente da quello, oggi Solana è nella fase ideale per poter lanciare un nuovo meme token, e se qualcosa di simile dovesse nascere, aspettiamoci un progetto che avrà un qualche miliardo di dollari partendo dal nulla.
Solana è nata fresca, ed è nata fresca con una DeFi subito prorompente.
Oh, io sono soddisfatta, ragazzi.
Lei ha già vinto.
Io ho già vinto.
Non avendo la sfantura.
Allora siamo Stefano, siamo in radio, dobbiamo tenere una certa compostezza.
Sì, ma dobbiamo anche tenere un po' l'attenzione dei telespettatori.
Certo,
devo dire anche che this is not an investment advice.
Giusto. Esattamente, no, infatti il nostro Stefano lo ricorda sempre che noi non siamo promotori finanziari, ma giustamente raccontiamo di esperienze.
Noi
esperienze
studiamo e raccontiamo le nostre esperienze, ognuno poi fa quello che vuole.
Esatto. Ragazzi, purtroppo il tempo è tiranno, sono le 19.06, io faccio la precisetti di turno, ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi. Prego. E spero di rivederti magari a breve, ok? E diamo l'appuntamento a settimana prossima con altre novità.
Blockchain Week da Roma.
Buon weekend a tutti, a venerdì prossimo.